Andiamo avanti col giornale, la verità.
Messe abolite e caccia al nov siringate. Con lui la Chiesa si prostrò allo Stato. Dice la verità. Durante il Covid il popolo aveva bisogno di una guida forte e autorevole. Invece il pontefice decise di ignorare le perplessità dell'ex Santo Ufficio, seguì i diktat di politici come Draghi e rilanciò le false narrazioni sulle siringate.
Quindi questo giornale, giornale che si chiama La Verità, sta dicendo come le cose stanno, come stavano.
Non ha belle parole per il Papa,
Sì,
purtroppo.
non è che sta qui a ruffianarsi e dire oh, così bravo, così in gamba, no. Cioè lui ha rilanciato le false narrazioni, praticamente ripeteva quello che il governo diceva. Questo non è un profeta, eh? Niente da fare. Prossimo.
Francesco Borgonovo.
Sì, è il direttore della verità qui.
Col Papa del Popolo, la gente ha disertato messa e sacramenti.
Amen. Allora, cos'è che significa? Infatti il Papa del Popolo ha messo tra virgolette, questo Papa ha voluto vestirsi di un Papa del Popolo, uno che umile, che arrivava alla gente. Però c'è da dire che lui è cresciuto, se tu segui la sua storia in Argentina, lui è sempre stato un peronista comunista. Infatti il suo nome è Francesco, l'ha scelto per copiare l'umiltà di San Francesco. Però il fatto è che l'umiltà di cui cercando di mostrare al mondo questo Papa è stata un'umiltà politica, è stata un'umiltà nel linguaggio del comunismo, del marxismo, delle sinistre, e sempre per i poveri, i poveri, i poveri, ma i poveri sono solo una parte di quello che Dio vuole salvare. Nel mondo ci sono anche i potenti, ci sono anche gli anticristo, ci sono anche i peccatori, ci sono anche i pubblicani. Gesù è un messaggio che raggiungeva tutti. I popoli è una parte, però attenzione perché troppe volte il suo messaggio per i poveri ricalcava gli insegnamenti del marxismo, del comunismo.
Sì.
Va bene, e anche per esempio in Israele e Palestina era sempre contro Israele, a favore della Palestina. C'è il momento, anche io mi sono schierato contro Israele, a favore della Palestina, ma non sempre. Dopotutto, Israele ha avuto delle vittime che sono state rapite, violentate, stuprate, uccise, a centinaia. E cos'è che fa Israele? Questi qui rapiscono i civili e poi si nascondono dietro loro come scudi umani. È logico che Israele ha le mani legate, cioè non sono cristiani, non credono di ricambiare la violenza con l'amore. Va bene, altrimenti non gli servirebbe neanche una nazione, la nazione di Israele. E allora Israele deve, cioè lì la colpa va divisa a due parti, però fermo restando che Israele è il popolo di Dio, per quello che ancora è riuscita a sopravvivere. Comunque dice che questo Papa, nonostante sia presentato come uno del popolo, però la gente ha disertato la messa e i sacramenti. Cioè
Sì.
la gente non è stupida, eh. Capisce che questo qui era un politico. Va bene, cioè praticamente lui ha in gran parte ha fatto un sacco di male contro la Chiesa Cattolica.
Infatti dice l'articolo, lo insegna il Qelet, compiacere il mondo e vanità. Francesco piaceva a sinistra e intellettuali, ma non ha convinto i suoi fedeli.
Capito? Qelet sarebbe l'ecclesiaste nella lingua protestante, no? Quindi piaceva alle sinistre, ai marxisti, ai comunisti e agli intellettuali, però non ha convinto i suoi fedeli. Infatti era molto strano questo qua. Era un papa tenebroso, un papa misterioso, un papa enigmatico, uno che non si capiva mai cosa voleva dire. Parlava sempre con doppio senso, sempre ambiguo, cioè che poteva andare bene, non so, a pervertiti sessuali, ma anche ai cristiani, cercava di fare una botta, un colpo alla botte, uno al cerchio, però non ha fatto contento nessuno perché quando Gesù parlava era per tutti, i poveri sì, i Ma anche il ricco centurione, Matteo capitolo 8, era un ricco centurione e Gesù gli ha guarito il servo. Cornelio, un altro ricco centurione, Atti capitolo 10. Quindi Paolo è andato a Cipro, è andato a evangelizzare il proconsole romano a Cipro, e Cipro, tutta Cipro diventa cristiana. C'è il momento di andare dai ricchi per la gloria di Dio. Guarda, ce n'è un altro giornale.
Con le sue troppe aperture, Francesco ha reso la Chiesa di Roma un ospedale da campo.
Ecco, il suo pensiero?
Il suo pensiero era basato sulla teologia del popolo. Ha utilizzato la sinodalità per fare la sua rivoluzione, a volte assai ardita.
Ecco, allora, il suo pensiero era basato sulla teologia del popolo e praticamente la religione del Papa, di questo che è morto, era la teologia della liberazione. Cos'era? Una teologia che ha avuto un grande rilancio in Sud America, Argentina, nel secolo passato, al tempo del peronismo. Il peronismo era Perón, che era un comunista marxista di sinistra, che ha distrutto l'Argentina, questo qua, come tutti i comunisti. Cioè, praticamente questi comunisti è una specie di fascismo rosso, insomma, ecco. Fanno finta di essere del popolo, di qua di là, ma loro vogliono solo rubare ai ricchi per dare ai poveri, per poi quando i ricchi non hanno più soldi, i poveri li, diciamo, ecco che viene il governo, la legge marziale, come in Russia e i campi di Siberia, lo stalinismo. Cioè, tra il fascismo e il comunismo sono due facce della stessa moneta, insomma, due modi diversi di ingannare la gente. E Bergoglio era uno teologo della liberazione, cioè vuol dire comunista. E infatti faceva molto fatica in Vaticano a nascondere le sue simpatie comuniste. Neanche troppo, insomma, si vedeva che era così. Ecco, questo qui c'è molto da dire, ma ha reso la Chiesa di Roma, dice questo giornale che si chiama La Verità, in un ospedale da campo. Cioè condannava i politici italiani perché non incoraggiavano ancora di più gli immigrati ad entrare in Italia, questo, quell'altro, bisognava dare le chiese agli islamici perché sono poveri, bisogna aiutarli, però in Vaticano non li ricevevano, ipocriti, no? Non hanno ricevuto neanche un immigrato, uno, in Vaticano. Anzi, hanno messo delle leggi che chi entrava in Vaticano senza permesso veniva denunciato e punito, c'erano multe da 25.000 euro, ci sono ancora, chi entra in Vaticano, un immigrato che entra, chiunque entra. Però poi si affaccia alla finestra e condanna, oppure scrive sui giornali, condanna i politici italiani che gli immigrati, dice, dovete entrare attraverso andare all'ambasciata e chiedere permesso come fanno tutti, per poter separare i terroristi dai veri immigrati. Francesco invece condannava i politici che non aprivano l'Italia agli immigrati, però il Vaticano non ha aperto niente, non ha aperto le sue banche, le banche dello IOR, non ha aperto il Vaticano, non ha aperto niente. Lì in Vaticano c'era una piscina olimpionica, perché non fanno entrare immigrati a nuotare? Non ne ha fatto entrare, neanche uno non ha fatto entrare. Quindi ipocrisia come trovi nelle chiese moderne di oggi, protestanti, cattoliche, tutte quante. Sto parlando delle chiese tradizionali, quelle, le chiese dell'8 per 1000, ovviamente. Guarda, ce n'è un altro, Angelina, un altro articolo.
Il Papa che ha terremotato la Chiesa. È morto a 88 anni Bergoglio, il pontefice della drammatica diarchia col grande Ratzinger. Le sue aperture hanno spaccato i fedeli e sedotto i progressisti. Pronti a ignorarlo su pace e aborto e a esaltarlo su gay, ambiente, migranti.
Cioè, sta dicendo questo giornalista, che i politici lo usavano come marionetta, sta dicendo. Quindi lo esaltavano su cose sessuali, perversioni, cioè lo esaltavano, che lui apriva anche a quelli. però lo ignoravano sulla pace sull'aborto. Quindi praticamente sta dicendo, veniva strumentalizzato dai politici. Orribile. Questo quando un papa si mette a fare politica. E lui si è messo a fare politica a sinistra, cioè teologia della liberazione. Allora, finito Angelina?
Sì.
C'è nulla della CNN?
Cardinals prepare to battle over the future direction of the Catholic Church.
Allora, la CNN dice i cardinali si preparano a dare battaglia riguardo alla futura direzione della Chiesa Cattolica. Insomma, dico io, povera Chiesa, guarda, immaginiamoci, devono battagliare su quale direzione la loro Chiesa deve andare. Il Vaticano stanno battagliando su che direzione andare, ma ci rendiamo conto. Ma anche il più piccolo credente in Gesù, dico, un credente vero, può dirglielo che direzione devono andare. La direzione non la devono stabilire i cardinali, i politici, religiosi, è già stabilita. Ora basta che seguiamo i passi di Gesù. La direzione è stabilita. Uno può fare allo stile di Paolo, può fare allo stile di Pietro, allo stile di Apollo, come vuoi tu, ma la direzione no. La direzione è stabilita nel Vangelo, non devi andare né a destra né a sinistra. Giovanni 20, Angelina.
Sì.
21, questa è la direzione.
Allora Gesù disse loro di nuovo:
pace a voi!
Pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Giovanni 20, 21.
Ecco, allora in che direzione è? La direzione che è andata Gesù noi seguiamo, non il Papa, non un falso Papa, non un politico, non un comunista. Marco 16. Al 15.
E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Marco 16, 15.
Questa è la direzione. In qualunque parte del mondo che sei, predica il Vangelo. Ma che direzione vuoi andare? Comunismo, fascismo? Ma ci siamo impazziti? Atti 5, 42. E poi anche Atti 7, 48.
E ogni giorno, nel tempio e per le case, non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Atti 5, 42.
Atti 7, 48.
L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Atti 7, 48.
Che direzione volete discutere, cardinali di destra e di sinistra, bergogliani, bergogliesi o quello che siete? La direzione è questa, ve lo posso dire io che sono ignorante. Andate come il Padre ha mandato Gesù, così manda voi. Andare dove? In tutto il mondo a predicare il Vangelo a ogni creatura. Quando? Ogni giorno nel tempio per le case, non cessare di insegnare e portare il lieto messaggio. Quale? Quale messaggio? Di Bergoglio, di Papa Giovanni? Il messaggio che Gesù è il Cristo. Altre direzioni? Sì, ancora un'altra direzione, ce ne sono tante, sono tutte dentro Cristo però. L'Altissimo Dio non abita in edifici fatti da man d'uomo, noi edifici cattolici, noi edifici protestanti, noi edifici Testimoni di Geova, abita nel nostro cuore. Dove è scritto? Primo Corinzi 3,16, ma ste cose, viene il giorno che, guarda, non potremo più predicare, perché viene l'anticristo, non si potrà più predicare queste cose. Apriamo le orecchie alle scritture, non a fratello Giuseppe che non ci interessa di lui. Apriamo il cuore, le orecchie, la mente, lo spirito alle scritture. Insomma, un'altra cosa che Bergoglio ha combinato prima di andare, ovunque sia andato, non è chiaro dove è andato, ma me lo immagino. Bergoglio si è assicurato di lasciare, abbiamo parlato in passato, ha lasciato 108 cardinali votanti su un totale di 135. Va bene? I cardinali votanti della Chiesa Cattolica sono 135. Va bene, abbiamo parlato di questo mercoledì, mi pare, no?
Sì.
Di questi 135, 108 sono bergogliani, bergogliesi, bergogliastri. Mm-hmm. E capirai, questo ha blindato la Chiesa, ha bergogliezzato la Chiesa, questo qua. La Chiesa ormai non esiste più. Esiste Bergoglio dopo la morte. Mm-hmm. Bergoglio, ecco, che continua lo suo spirito in questi 108. Da tutte le apparenze, così. Avranno 108 idee diverse, ma bergogliesi devono essere. Il falso papa ha praticamente distrutto il collegio cardinalizio. Sì, che adesso questo assomiglia alla Chiesa Cattolica di Bergoglio, non la Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa Cattolica di Bergoglio, 108 cardinali che devono votare secondo le dottrine, che io dico, massoniche di questo falso papa, che era. Povera Chiesa, ormai non è rimasto quasi niente di fondamento cristiano. Altro che discendenti di Pietro. Ma io non voglio neanche un discendente di Pietro, io voglio Gesù Cristo e basta.
Amen.
Pietro è un grande apostolo, il capo della prima Chiesa, Dio lo benedica, è in cielo. Niente di male niente con lui, ma però non siamo neanche discepoli suoi, neanche di Pietro, neanche di Apollo, neanche di Paolo, come dice il primo Corinzi 1, ma di Gesù Cristo. E allora, fratelli, andiamo avanti con Gesù. Angelina, viene la scrittura, secondo Corinzi 4 e primo Corinzi 1.
Sì.
Allora, secondo Corinzi 4:5, ascoltate bene.
Noi infatti non predichiamo noi stessi,
ma Cristo Gesù, quale Signore.
E quanto a noi, ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Secondo Corinzi 4, verso 5.
Allora, abbiamo capito cosa dice qua. Non siamo qua a predicare noi stessi. Ripeti, Angelo, noi infatti
non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù.
Ok, allora. Il Figlio di Dio è chiamato a non predicare se stesso. Diciamo in un'altra maniera. Il Figlio di Dio non è chiamato a predicare se stesso. Altro che predicare io, la mia, la Chiesa dello Spirito, Radio Blast, la Chiesa Cattolica o Protestante. Queste sono cretinaggini. Non siamo chiamati, stiamo predicando l'antivangelo quando predichiamo la mia chiesa o la tua, o di Bergoglio. Primo Corinzi 1, 12 a 15.
Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io d'Apollo, io di Cefa, io di Cristo.
Continuiamo.
Ok.
Io cattolico, io evangelico,
sì.
Io del Papa. Io di Međugorje, io di Testimone di Geova, mm-hmm. Io di fratello Giuseppe, io della sorella Angela, della zia Giuseppina.
Sì.
Ma Paolo cosa dice? Cosa dice Paolo? 13.
Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo?
Ringrazio Dio.
E questo è Paolo che dice. Ringrazio Dio che non ho battezzato nessuno di voi.
Capito? Io non ho battezzato altro che battesimo cattolico, battesimo protestante. Il battesimo adesso è nello Spirito Santo. Vogliamo svegliare le nostre cocuzze religiose? Ringrazio Dio, Angela.
Che non ho battezzato nessuno di voi, salvo Crispo e Gaio. Perciò nessuno può dire che foste battezzati nel mio nome. Primo Corinzi 1, da 12 a 15.
Ecco, verso 17 cosa dice? Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare.
Amen.
Capito? Nelle chiese c'hanno un idolo. Sai l'idolo di Nebuchadnezzar, Daniele capitolo 3, è un idolo. E sai qual è l'idolo delle chiese? Il battesimo. Perché è l'unica cosa che riescono a controllare, un po' di acqua. Ma battesimo dello Spirito Santo pochissimi ne parlano. Perché? Perché non possono controllarlo, no? Io vado a casa mia e lo ricevo per conto mio, devo solo amare Gesù. Luca 11:13 dice: basta che chiedi. Luca 11, dal 9 al 13. Va bene, Se tu chiedi, solo chiedere. Voce del verbo chiedere. Ask, asking. Se chiedi, stavo parlando in inglese, scusate. Se tu chiedi, verso 13, Luca 11, Gesù ti dà lo Spirito Santo. E lì questo elimini tutta la zavorra delle religioni. Però loro si appigliano. No, non è battesimo lo Spirito Santo, quello dopo forse. È il battesimo dell'acqua, l'acqua minerale, San Pellegrino, Boario, Perrier, l'acqua Nestlé, sta parlando, l'acqua della fontana della mia nonna, c'è una fontana, quell'acqua sta parlando. Bugiardi, spudorati, imbroglioni, e mi fermo lì,
Ok.
Perché sennò poi Angela mi censura. Dove che sei arrivata, Angela? Hai finito?
Sì, ho finito 1 Corinzi 1 da 12 a 15.
Insomma, fratelli, sorelle, amici, fratellini, bambini, anziani, in una chiesa non dovremmo mai seguire l'uomo. Chi segue l'uomo cosa fa? Cade con l'asino, cioè con l'uomo. A volte capita di sentire certe religiose che dicono: io seguo il pastore tal dei tali. Io seguo fratello Giuseppe. Io seguo il Papa. Io seguo Medjugorje. 1 Corinzi 11:1, Paolo dice:
siate miei imitatori, come anche io lo sono di Cristo. 1 Corinzi 11, verso 1.
Altre Bibbie, come l'inglese, traducono un po' meglio, dice followers. E in italiano sarebbe così. Seguite me come io seguo Cristo. Più semplice, perché a volte si può tradurre la Bibbia in modi diversi. Vuol dire la stessa cosa. Praticamente quello che Paolo sta dicendo, siate miei imitatori come io sono di Cristo. Paolo sta dicendo, siate i miei seguaci come io seguo Cristo. Va bene? L'insegnamento è seguire il pastore. Seguire il pastore della vostra chiesa, se appartenete alla mia, seguire me, un'altra chiesa, seguite il pastore. Seguire il pastore come lui segue Cristo. Il problema sorge quando si segue più il pastore che segue Cristo, che non il Cristo che il pastore segue. Capito? Anche se a volte non lo segue degnamente. Devo ripetere ancora un paio di volte?
Ripeti, sì.
Allora, il problema, dicevo, è che certa gente segue più il pastore che segue Cristo, invece che non il Cristo che il pastore segue. E spiegalo tu.
Io l'ho capito. Okay. Cioè, ci sono quelli che seguono il pastore perché quello segue Cristo, ma seguono il pastore.
Sì, pastore.
Invece devono seguire il Cristo del pastore. Capito? Il Cristo, non il pastore.
Capito? Sembra uguale, ma è il contrario.
No, non è uguale.
Perché se tu segui il pastore, prima o poi, quando casca l'asino, caschi anche tu. Quando frate Giuseppe cade, cadi anche tu. Spero di non cadere. Io sono sempre caduto nella mia vita. La mia vita è contrassegnata da cadute.
Ma sei però ancora qui?
Però per grazia di Dio mi sono sempre rialzato. Va bene, anche è stato ieri, Angelo, sono venuto davanti alla comunità qui. Cosa ho fatto? Ho chiesto scusa a tutti quanti.
Sì, hai chiesto scusa. Perché ti sei arrabbiato con qualcuno.
Capito? Ho chiesto scusa. E gli ho detto a qualcuno, quello che ho detto veniva da Dio. Ma però la maniera che l'ho presentato è una pena. Frate Giuseppe, ti amiamo, ma Dio ci liberi di te.
Cioè, il messaggio viene da Dio, ma il modo di presentare era troppo con la personalità del messaggero, mischiato tutto.
Capito? Invece di toccare la roccia col bastone, ho bastonato la roccia e Dio, e Dio non gli è piaciuto. Fa, per questo motivo tu morirai sul monte e non entrerai in Israele.
E quella è una cosa seria?
Più o meno ho fatto così, mi sono arrabbiato.
È una cosa piccola, diciamo, non era così
ma
seria.
Ma non ci sono cose piccole davanti a Dio. Io si suppone che io devo essere un pastore pieno di amore, non lo sono. Va bene, faccio pietà come pastore. E se non fosse per voi che amate il Signore, specialmente mia moglie, fratelli che volete conoscermi, guarda, vi è andata bene che non mi conoscete, guarda. Vada.
Non è vero, io sono
Guarda.
contenta che ti conosco e voglio conoscerti ogni giorno. Allora, non è vero.
Sono io che non mi voglio conoscere. Sai, quella donna che si è innamorata di se stessa e si è sposata con se stessa, io non ho
Sì.
pericoli di questo.
Grazie a Dio.
Signore, liberami di questo corpo di morte, questo corpo di infermità, l'infermità della carne.
Grazie,
E allora
Signore.
che nessuno si azzardi a dire io seguo fratello Giuseppe, perché sento anche di queste storie. Non voglio sentire, odio questo. Potete dire, seguo la predicazione, il messaggio, Frate Giuseppe prega al Signore, seguo il Signore, qualcosa che ti ho insegnato a seguire il Signore, ma non seguire me. Geremia 17,5, cos'è che dice, Angelina, a memoria?
Maledetto l'uomo che confida nell'uomo.
Verso 7?
Benedetto l'uomo che confida nel Signore.
Alleluia,
Più o
alleluia.
meno.
Più o meno, capito? Quindi maledetti chi confida nell'uomo, in me, in te, in lui e in loro. Nel Signore è l'unica via fuori dal pantano. E allora che nessuno di voi segua me ripetendo i miei sbagli, i miei errori, decisioni errate, perché anche la prima chiesa era diventata talmente contaminata da falsi apostoli che questo titolo di apostolo nella prima chiesa, sto parlando, nella chiesa di oggi è un disastro, ma anche nella prima chiesa questo titolo di apostolo veniva abusato. Va bene, vedi, secondo Corinzi 11, 13 a 15, Paolo che sgrida i falsi apostoli, secondo Corinzi 11, 13 a 15. Allora, talmente abusavano il titolo di apostolo che i veri apostoli, come Pietro, preferivano chiamarsi più umilmente anziani. Primo Pietro 5, Angelina, verso 1.
Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. 1 Pietro 5, verso 1.
Quindi qui vediamo Pietro che dice, esorto gli anziani tra di voi, io che sono anziano come loro. Non dici io sono il grande apostolo, io sono il San Pietro, il Papa.
Profeta.
Non dice questo, dice io sono un anziano come loro. Dov'è il Papa? Dov'è? Non c'è.
No,
Dov'è il grande arcivescovo protestante?
no,
Non c'è.
niente, niente.
Dove sono i profeti protestanti? Non ci sono, siamo tutti profeti, protestanti o no. Primo Giovanni 1,1, Angelina, e anche terzo Giovanni 1,1.
L'anziano alla signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità, secondo Giovanni 1:1.
Come, leggi anche terzo Giovanni 1,1.
L'anziano al carissimo Gaio, che io amo nella verità. Terzo Giovanni 1:1.
Vedi, qui continua,
Questo
qui,
è Giovanni, però.
sì, questo è Giovanni, Giovanni, Pietro, questi sono i veri apostoli. Ditegli agli apostoli di oggi che vanno in giro col cartellino attaccato, con lo pezzo di scotch sulla fine, più o meno, uno spillo, sulla camicetta, il grande apostolo. Ditegli, guarda, i veri apostoli avevano smesso di chiamarsi apostoli perché c'erano i falsi apostoli, si chiamavano anziani. Cioè, seguire un pastore o una religione che parla di Dio e di Gesù non è lo stesso che avere comunione personale con Gesù. Seguire un pastore non è lo stesso come avere comunione con Gesù, non è lo stesso. Oh, Salmo 118, 8, cos'è che dice? E anche verso 9.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi. Salmo 118, versi 8 e 9.
Fratelli, attenzione alle religioni, sono fatali. Una sorella che si chiama Angela C, abbiamo trovato su internet, ci ha scritto e ci ha detto, stavo guardando uno dei nostri video
Sì, sul libro di Apocalisse.
sull'Apocalisse, e cos'è che dice questa sorella che ha
Dice,
scritto?
fratello Giuseppe, io ho evangelizzato una donna che che dormiva abbracciata a una statua.
Questa abominazione, scusa. Stasera gli dico a mia moglie: senti moglie, vai sul divano che io voglio dormire con una statua.
No, ma lei lo fa per dedizione, per zelo religioso, per mostrare quanto è fedele, no?
Ma insomma, è un'abominazione, ma dormi con una statua. Dormi con una statua. Ma se in quella statua c'è dentro lo spirito di un diavolo e sta dormendo con un diavolo.
Ai.
E questa è la religione.
Sì, è questa. E sicuramente si crede super fedele, più di altri, facendo così.
E questa è la religione.
Entriamo nel ridicolo.
Angela, io ti do il microfono.
Ma no, io te lo prendo, ma ci fermiamo. Non facciamo altro oggi.